On the road. Buongiorno, buongiorno a Claudio Agostoni, benvenuti a un nuovo appuntamento con On the Road. On the Road che quest'oggi vi parla di una delle mete dei viaggi previsti per Capodanno per gli ascoltatori di Radio Popolare. Una delle mete dei viaggi di Radio Popolare per Capodanno, perché anche quest'anno è confermato l'ormai tradizionale viaggio in Marocco, è già sold out. Ne abbiamo aggiunto un altro in Grecia, come avranno potuto intuire coloro che hanno riconosciuto la voce di Eleftheria Arvanitaki, una grandissima artista della scena musicale ellenica. Dal 27 dicembre al 3 gennaio, accompagnati da Cinzia Poli, una delle conduttrici di Presto Presto, la sentite tutte le mattine all'alba da questi microfoni. Ecco, Cinzia sarà con i viaggiatori che hanno deciso di passare il Capodanno in Grecia. Atene, una tappa alle Meteore e poi Salonicco, così a volo d'uccello i titoli delle mete di questo viaggio. Ovviamente ad Atene ci sarà spazio per una visita guidata del quartiere Placa Anafiotica, ci sarà un incontro presso il campus del Politecnico Nazionale, sede delle proteste studentesche contro la dittatura, e ci sarà spazio e tempo ovviamente per visitare il quartiere di Exarchia, il cuore libero della città, la città dei turisti è a pochi passi ma lontanissima da Exarchia. Exarchia è musica, street art, cultura, anarchia, una storia di libertà cominciata dal 1973. Ne abbiamo parlato con Flavia, che è la guida che accompagnerà con Cinzia i viaggiatori di Radio Popolare durante questi giorni greci. Ho incontrato Flavia un paio di settimane fa ad Atene e abbiamo ovviamente parlato anche di Exarchia.
Ciao Claudio, ciao a tutti. Sì, siamo qua a Atene, stiamo preparando per questo viaggio fra passato e presente, Atene e Salonicchi, passando anche possibilmente per Egina a vedere un po' il Golfo Saronico. E appunto proprio adesso con Claudio stavamo dicendo della cultura musicale in Grecia, che sarà anche per noi un focus durante questo viaggio. Appunto, come dicevi anche te Claudio, è veramente incredibile quanto è viva la cultura musicale. Te dicevi per Tessaloniki, ma in generale.
In generale, ma lo dico subito agli ascoltatori, non sto parlando con Elisa Graci, perché è una nostra giornalista, lo dico a Flavia, che cioè lei è di Livorno, tu?
Io sono di Firenze.
Ah, perché qualcuno dice, no, ma stai parlando con la Graci? No, non è la Graci. Detto questo, stiamo chiacchierando in un bar a Exarchia, che è uno dei quartieri di Atene. Volevo chiederti di ricordare ai nostri ascoltatori la specificità di questo quartiere.
Beh sì, Exarchia è famosa storicamente, no? Come quartiere che è stato fulcro, è stato e è ancora fulcro di attività politiche, perché è intorno al vecchio campus, il Politecnico, no? La sede universitaria, dove appunto anche poi c'è stato le prime rivolte contro la dittatura dei colonnelli, quindi ha un valore storico e sociale molto importante, e è un quartiere dove poi anche di nuovo artisticamente e intellettualmente si sono sviluppati tutti i vari movimenti di Atene. e lo vedremo insieme anche durante il viaggio. Ci racconteranno dall'archivio, che si chiama ASCII, l'archivio sul, insomma, sul quartiere, che ricerca la storia. Appunto, sì, faremo un incontro con loro proprio al campus, e anche chiaramente andremo a vedere il monumento di Alexis Grigoropoulos, che ha smosso più recentemente, diciamo, la popolazione sia ateniese, ma non solo, quel giorno lì.
Ecco, c'è un aspetto che balza all'occhio in particolare per chi ci sta ascoltando da Milano. A Milano i vecchi quartieri popolari sono completamente gentrificati, gli abitanti sono stati espulsi e sono diventate anche i locali molto fighetti. Completamente diversa la situazione, il fighettume non è ancora imperante in realtà come a Exarchia. Volevo chiederti, il discorso della gentrificazione in un quartiere come questo, che tutto sommato è centrale, perché in due fermate di metro sei a Monastirachi, sei a Sintagma, non credo che non ci abbiano provato. Com'è che non è ancora gentrificato questo quartiere?
Perché comunque si sente movimento rispetto a questa cosa, no? Chiaramente il capitale estero è arrivato anche il turismo più, diciamo così, di nicchia. Però per esempio rispetto ai locali che dicevi te, una cosa che c'è qui in Grecia è che fanno il bar cooperativa, tipo quello dove siamo seduti noi adesso in questo momento. È un bar che è gestito collettivamente, no? C'è una forma proprio, e di solito questi sono locali che più o meno anche, no, hanno un'attenzione a rimanere uno spazio semplice, diciamo, per la gente del posto, per il quotidiano, non per l'esperienza di lusso e così. Invece, diciamo, si vedono già le differenze verso Monia, no? Che alla fine del quartiere, dove lì chiaramente è entrato, diciamo, il capitale, più la speculazione, no? Tutti questi baretti un po' stampati che sembrano tutti uguali così. Però Exarchia chiaramente, appunto, perché ha un'identità, no? Quando le persone il posto lo sentono come loro, lo curano anche e mantiene delle caratteristiche uniche, no?
Ieri, mentre stavo tornando a casa per andare a dormire verso le 11, abbiamo incrociato una quarantina di curdi con bandiere rosse, con bandiere palestinesi, con dei bambini che cantavano, eccetera. Questa curda è una comunità molto presente nel quartiere. Come si spiega?
Beh, si spiega che calcola che Exarchia fino al 2019-20, diciamo che lì di nuovo il lockdown ha cambiato radicalmente le cose e anche il cambio di governo, che Exarchia era un quartiere dove comunque la polizia non entrava, un po' come, non so, Cristiania. Sì, esatto, ai tempi che furono, è cambiata. Quindi è un quartiere che comunque per tutte le comunità di rifugiati era fino a quel momento lì un posto anche più sicuro per non essere controllati, così, no? Era un quartiere dove ognuno si sente a casa, non è importante da dove vieni, così. E poi chiaramente la comunità curda, come anche quella palestinese, qui trova persone che l'ascoltano, no? Nel senso, appunto, le varie case occupate, le associazioni che stanno diminuendo, però chiaramente sanno qual è il valore di essere, no, in contatto, di esprimere la solidarietà. E infatti ci sono degli spazi, se vuoi passare, ci sono almeno due caffetterie in Exarchia che sono gestite dalla comunità palestinese, come c'è Aylak, che invece è gestito dalla comunità curda, no, quindi diciamo anche proprio esempi e spazi di integrazione nel quotidiano, crearsi il lavoro, no? un certo tipo, oltre al discorso politico ovviamente.
گچو خوردن شورش بان
ده
پاره زنیشتی من
ناترسش کچکین هوان
ام در خینین جاها کلان
بشی رو شبا
شبوی تجانه مفردا اریشندش من بونوالا.
Una canzone patriottica curda, Marsa Rojava, che può capitare di ascoltare molto facilmente, può capitare di ascoltare in quel di Exarchia, tra le sue strade. Io mentre ero seduto con Flavia invece ho sentito delle urla di un signore che vociferava all'interno di un megafono.
Pagliaggi, Irzo Pagliaggi.
Che cosa vuoi?
Pagliaggi vuol dire, pagliò vuol dire vecchio, e il pagliaggi è colui che raccoglie i ferri vecchi, le cose vecchie, no? E appunto in quello che dice dopo poi è raccolgo, svuoto, terrazze, cantine. C'è ancora questa usanza qui, no?
Ma chi sono? Rom?
Sono Rom, principalmente sono della comunità Rom, e appunto diciamo è un modo come un altro di vivere la giornata, inventarsi il lavoro. Qui ancora la figura del pagliaggi, un po' la medio orientale, è molto, come si dice, anche rispettata in un certo modo, nel senso è una figura utile, che viene, che si prende tutti i ferri e li porta anche di nuovo, no? Parlando di riciclaggio, li ricicla, li riutilizza. E appunto il pagliaggi lo trovi in qualsiasi quartiere, spesso, no? Anche appunto adesso che è passato, no? Passano con sto jeep col cassone dietro già mezzo pieno di cose, col megafono, e anche spesso e volentieri è tutta la famiglia.
Quindi che gli dà una mano.
Sì, sì, tutta la famiglia.
Vieni con me, la trasmissione che cura Giulia Stripoli tutti i giorni su queste frequenze dalle 16 alle 17, si occupa molto di riciclo. E parlando con Flavia, che è un'artista, lei lavora la ceramica, mi ha raccontato di una forma di riciclo che qua da noi non mi pare ci sia, e in una riunione di redazione con Giulia abbiamo deciso di fare un'inchiesta che sentirete prossimamente a Vieni con me, e parte da questo suggerimento che ci ha dato Flavia.
Qua ad Atene appunto ci sono, diciamo, più che altro modi auto-organizzati di, diciamo, prendersi cura di tutto questo eccesso di materiali. E uno chiaramente di nuovo è quello gestito dalle persone, come appunto può essere questo piccolo negozio che si chiama Scoros,
che è qua vicino, no? Mi hai detto.
Che è qua vicino, è proprio sulla parallela qua sotto, sono 2 minuti a piedi, e appunto è un piccolo negozio dove è possibile andare a prendere degli abiti a donazione. Però appunto loro hanno questo sottotitolo, critica il consumismo, e sì, puoi andare a prendere e lasciare quanti soldi vuoi o puoi, però è che non puoi, diciamo, prendere troppe cose, c'è un limite di oggetti che puoi prendere alla settimana, no? Quindi anche dare questa idea che non c'è bisogno di prendere 100 abiti alla settimana, basta poco. E poi anche rispetto alle mostre, io che sono nel campo artistico, c'è quest'altra piattaforma, in realtà questa ha un aspetto più online, che si chiama On Materials, e è organizzato da delle curatrici e artiste di Atene, che appunto si prendono cura di catalogare tutti i materiali che vengono diciamo cestinati dopo le mostre.
Facci un esempio, per esempio?
È lì, tipo, io ero andata a prendere dei piedistalli di plexiglass, che fra l'altro il plexiglass, insomma, non è nemmeno poco caro, che li buttavano via, non sapevano cosa farsene dopo questa mostra che era finita, e la davano, li hanno dati a On Materials, che chiaramente lavorando in questi posti possono poi recuperare questi materiali e poi li postano online dicendo si è appena chiusa questa mostra, c'è questo materiale plexiglass, e appunto lì io stavo facendo anche un progetto e mi servivano delle superfici trasparenti che potessero traslucere, quindi sono andata poi a prenderle e quello mi sembra un ottimo modo. E in effetti è anche, poi se ci pensiamo, in realtà non ci pensiamo abbastanza nel campo culturale e artistico, tutti questi materiali che usiamo ai festival, alle grandi esposizioni che magari coinvolgono anche tanti artisti e installazioni complesse, dopo i 3-4 mesi di mostra tutto il materiale
finiscono, diciamo, in discarica.
Dove vanno a finire, no? Magari vengono riusati, però non è molto discussa questa cosa. Invece anche la sostenibilità, no, delle pratiche artistiche, dell'industria culturale sarebbe da discutere di più, secondo me.
Radio Popolare On The Road, stiamo parlando del viaggio a cavallo di Capodanno con gli ascoltatori di Radio Popolare, un viaggio in Grecia dal 27 dicembre al 3 gennaio. Cinzia Poli della redazione di Radio Popolare, che sentite tutte le mattine a Presto Presto, sarà in compagnia di questi viaggiatori insieme a Flavia, la guida locale. Abbiamo detto Atene, una tappa alle meteore, e poi Salonico, una città da scoprire in profondità. Magari a una visita sommaria uno dice ma ho visto di meglio, no? Salonico è decisamente interessante. Noi, come per tutti i viaggi di Radio Popolare, avremo tra l'altro un sacco di incontri, per esempio presso il Thessaloniki Aristera Sta FM, la sinistra di Salonico in FM, una radio come noi, nota per sostenere cultura, arti e scienze. Ecco, ci racconteranno della loro storia, della loro esperienza. Un altro incontro è con uno storico locale per indagare la Salonico del Novecento, da porto cosmopolita al lento declino con la scomparsa prima della comunità turca, con gli scambi di popolazione tra Turchia e Grecia degli anni 20, infine anche di quella sefardita a seguito della Seconda Guerra Mondiale. Ecco, e poi tutto l'aspetto musicale, quello gastronomico. Sentiamo un estratto della chiacchierata con Flavia. A Salonico, per certi versi, entriamo in un altro mondo.
Probabilmente anche meno conosciuto dai nostri ascoltatori. Ad Atene, magari per prendere un traghetto per andare poi su qualche isola, qualcuno ci è passato. Forse per dare un inquadramento storico incominciamo a dire: Salonico è più vicino alla Turchia. Tutti sappiamo che non corre storicamente buon sangue tra i greci e i turchi, tagliandola proprio con l'accetta, anche se, per esempio, se andiamo in cucina troviamo un sacco di piatti che sono comuni. L'uso che qua beviamo come aperitivo lo troviamo anche in Turchia, giusto per gli alcolisti come il sottoscritto. Salonico che cosa ha di affascinante?
Beh, Salonico sì, appunto, come dici te, ha una storia un po' diversa rispetto ad Atene. Innanzitutto per via appunto della vicinanza con la Turchia, che chiaramente l'ha sentita più coinvolta rispetto alla migrazione che c'è stata dopo, no? Dall'Anatolia, diciamo, quindi i territori che sono stati annessi alla Turchia. E
cioè quando i greci sono stati scacciati.
Esatto, esatto. E immaginate che chiaramente tutti questi greci sono stati scacciati, la prima città in cui arrivavano era a Tessaloniki, no? Che anche poi, se ci pensi, è molto vicino anche al confine bulgaro, è molto più nordica anche come sensazione. A me mi ha dato proprio una sensazione diversa. E poi anche ha un aspetto industriale che più, io lo collego di più invece anche a altre città portuali dell'Europa. In questo Atene mi sembra più balcanica, proprio porta verso anche il Medio Oriente, invece Tessaloniki in qualche modo rientra appunto in una cultura nordica. E chiaramente anche, come si dice, questo confronto, no? Chiaramente di voler una parte di storia che cerca di eradere l'altra, no? Quindi appunto, come dicevi te, la dominanza ottomana, che però poi viene un po' accantonata, a parte forse appunto la casa di Ataturk e così.
Sì, perché ricordiamo Ataturk, ovvero personaggio fondamentale per la storia della Turchia, uno dei monumenti più importanti che lo ricordano, la sua casa è proprio a Salonicco.
Sì, 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 esatto. E poi chiaramente anche la cultura bizantina, no? Le mura bizantine che ad Atene, anche il sito archeologico è molto più stratificato, tutta la parte di, come si dice, bizantina è stata poi appunto tolta dall'impero ottomano, invece a Tessaloniki queste stratificazioni sono molto più visibili. E poi appunto anche il discorso dell'industrializzazione, quindi questa... rispetto al porto, no? Che alla fine di nuovo un porto importante vicino al confine con la Turchia, il conflitto si sente molto di più. C'è anche questa espressione territoriale, no? E tutti i posti di confine purtroppo...
Sì, sì, la si respira proprio in città. Passando da un inquadramento generale a un qualche cosa più di dettaglio, ovviamente una cosa da non perdere in cucina dalle parti di Salonicco cambia anche rispetto a quello che invece è imperdibile ad Atene. Anche lì misuriamo una diversità.
Certo, certo, sì, sì, sì. Anche lì andremo a mangiare nel vecchio quartiere di Ladadica, che è il quartiere, Ladi significa olio, dove si produceva e si distribuiva l'olio. Quindi ci aspettano delle varie leccornie, anche lì in taverna.
E una cosa che noi che gli italiani tutti dicono siamo fissati con il caffè, una cosa che però ci devi spiegare un attimino è che qua il caffè lo bevono freddo, gelato, col ghiaccio, il cappuccino molto gelato col ghiaccio dappertutto in qualsiasi stagione.
Sì, questo dice che è un po' un cambiamento culturale dell'ultimo trentennio, quarantennio, nel senso che i greci...
Cioè i miei amici sono rimasti basiti quando hanno visto questa roba qua, ma come? Tutti col cappuccino gelato?
Sì, 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 l'espresso freddo è entrato in voga dagli anni 2000, direi, nel senso che prima e comunque ancora, cioè per esempio sull'isola potremmo farci caso quando ci andremo che... Se guardi le persone, no, del posto ancora bevono il caffè greco, che poi vabbè il caffè appunto come dicevi anche te di eredità ottomana, no? Il caffè turco per noi, anche se poi ai greci se glielo dici si inalberano.
No, non devi dire caffè turco perché...
No, è il caffè greco.
Ultimo, ma non ultimo, come sapete, sempre una colonna sonora il viaggio targato Radio Popolare e in questo caso è marcatissimo. Rebetico, ma non solo. Rebetico, prima accennavamo al discorso dei greci che avevano dovuto lasciare la Turchia, come sapete il rebetico, che è un po' il blues dell'Ellade, ha proprio quel tipo di genesi, ma non solo quello.
Sì, 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 chiaramente adesso per esempio parlando di revival, no, di cose che prendono di nuovo, entrano, rivivono le danze tradizionali, no? Che sono anche che andremo anche a vedere a fare insieme a un'associazione greca, Le danze tradizionali sono un momento di aggregazione intergenerazionale, ancora tutti, è una cosa incredibile. Io sono sempre rimasta meravigliata e anche entusiasta di questa cosa. Che ancora...
Un po' come la pizzica da noi?
Un po' come la pizzica da noi, ma all'ennesima potenza. Cioè, se vai appunto sulle isole a primavera, il panigiri, che una volta era la festa del patrono, ormai è più di stampo, diciamo, popolare anche laico, che non è organizzato dalla chiesa, e è un momento di aggregazione, tutti i greci sanno ballare, non
intergenerazionale, cioè
intergenerazionale. Di nuovo anche lì, adesso sono stata a un panigiri e i bambini sono in mezzo e ballano, e poi è intorno il cerchio degli adulti, dalla signora che ancora sta nel paese ai più giovani, 16-17 anni, che vengono per il fine settimana e ormai sono ateniesi, però comunque ballano, e ballano tutti insieme tenendosi per mano, facendo questo cerchio, no? Quindi questo è un aspetto molto forte della cultura greca e musicale greca. Poi chiaramente c'è il rebetico, è il blues, che il blues detto in maniera semplice è il blues greco, no? Quindi esprime anche tutte le varie difficoltà esistenziali che può avere il popolo greco e ha avuto, no? Perché inizia negli anni, appunto, come dicevamo, negli anni post-guerra, e si sviluppa fino adesso. Adesso ormai è diventato anche, ci sono un sacco di band che fanno un misto popolare. Conosceremo anche dei miei amici che si chiamano Sur Lulu, la band, e anche loro comunque sono una buona combinazione fra Balcani, come suoni adesso, suoni. Parlo fra Balcani, musica tradizionale e banda di strada, no?
E allora diamo appuntamento ai nostri ascoltatori ascoltandoci un brano dei Sur Lulu?
Volentieri, sì, sarebbe.
E allora
sì,
ce li ascoltiamo. E con la musica dei Sur Lulu si chiude la puntata odierna di On The Road. Un grazie a Flavia. Trovate tutti i dettagli di questo viaggio e degli altri viaggi di Radio Popolare sul sito della radio. Vi anticipo che a fine gennaio si va a Cuba. Tutti coloro che vogliono tornare a Cuba o andarci per la prima volta, fine gennaio, a breve i dettagli. Un saluto da Claudio Agostoni. Ci sentiamo domenica prossima con un altro viaggio.